Siano lodati Gesù e Maria. Bene, carissimi, allora andiamo avanti nelle nostre riflessioni e vi invito, nella misura in cui potete, di leggere integralmente questi brani che citiamo e di cui riusciamo a fare soltanto qualche accenno. E sono contento di sperimentare come qualcuno che ha le prime armi un po' si sente impazzire, perché è un po' l'esperienza che abbiamo vissuto tutti quanti noi che già da un po' conosciamo questi scritti. Dice, ma com'è possibile una cosa del genere? Ma veramente io posso? Possiamo fare tutto questo? Sì, è proprio così. E la cosa più sorprendente è che le precedenti generazioni, precedenti a Luisa, di tutto questo non ne hanno mai sentito parlare. Sempre nel brano precedente, che abbiamo accennato soltanto in alcuni passaggi, del 19 ottobre del 22, Gesù spiega il motivo di tutta questa attesa. Dice, se ho aspettato tanti secoli per far conoscere il mio volere operante nella creatura ed il suo operante nel mio, quasi elevandolo al mio stesso livello, e perché dovevo preparare, disporre le creature a passare dalle conoscenze minori alle conoscenze maggiori. Queste sono le conoscenze maggiori. Qui siamo all'università, carissimi. Dovevo fare come un maestro che doveva insegnare le vocali, le consonanti, per poi passare ai componimenti. Finora non si sapeva altro della mia volontà che le vocali e le consonanti. L'ABC si sapeva della volontà di Dio. Si sapeva che Dio vuole il bene, che Dio non vuole il male, che il Signore ci ha indicato quello che e la sua volontà e così via. Basta. Era necessario che passassi ai componimenti e questo mi svolgerà la vita della mia volontà. Il primo componimento lo voglio da te. Se sarai attenta e lo svolgerai bene in modo da darmi l'onore di un tema che ti ha dato il tuo Gesù, il tema più nobile, il tema del volere eterno, che mi porterà la gloria più grande, che formando il connesso con le creature farà conoscere nuovi orizzonti, nuovi cieli, nuovi eccessi del mio amore. Adesso con le campane riuscite a sentirmi comunque? Sì? Va bene. Perché queste campane, dicevo, sono veramente sincronizzate con il nostro ritiro, quando noi dobbiamo iniziare a suonare. Bene, carissimi. E poi fa un altro esempio in cui Gesù dice che io mi trovo nelle condizioni di una povera madre, si paragona ad una donna incinta che per lungo tempo tiene il suo parto nel suo seno ed essendo giunto il tempo di metterlo fuori, se non lo mette fuori spasima, s'addolora e non curando la propria vita a qualunque costo vuole mettere fuori il suo parto. Le ore, i giorni di ritardo le sembrano anni e secoli. Cioè, capite a che punto è arrivato Gesù in questi nostri tempi? Che se non mette fuori tutte le verità sulla divina volontà, Gesù scoppia, impazzisce. Dice, boh, basta, non capisco più niente. Dice, sì, ma sei stato 9 mesi con il bambino nel grembo, boh, che un giorno in più, un giorno in meno. No, non ce la faccio più, adesso un secondo, mi sembra l'eternità. Quindi Gesù è arrivato al colmo. Esatto, è l'esempio proprio della donna in gravidanza. Dice, sono arrivato al punto che non ce la faccio più a trattenere le mie verità, il mio essere più profondo, la mia volontà divina dentro di me deve straripare, si deve donare alle creature. Quindi vedete in un certo senso la fretta anche di Gesù di mettere in campo queste verità. Ma una fretta che non è in contraddizione con l'ordine e l'equilibrio nelle cose, perché andarmene in giro con il megafono in mano
apritevi al dono della divina volontà, capito? No?
Cioè, arrivare a queste cose, perché adesso i megafoni non è che si usino tanto, però per esempio si può usare internet anche in maniera spropositata, perché quando la divina volontà va sulla bocca di qualcuno che magari non è manco più in comunione con la Chiesa, e insomma, boh, vedete voi se questo fa più bene o fa più male alle anime. Per questo il Signore dice: il nostro compito è quello di compiere atti nella divina volontà. Questo affretta l'avvento del regno della divina volontà. Poi bisogna parlarne, bisogna diffondere il dono, ma con ordine, con tranquillità. L'ansia la dovremmo un po' tenere tutti quanti noi, però, come dire, il patto è fatto. Queste verità sono state messe fuori. Per anni Luisa non gli era passato manco per l'anticamera del cervello che tutto quello che sarebbe, tutto quello che avveniva tra lei e Gesù sarebbe diventato di dominio pubblico, cioè che l'avrebbe letto qualcuno. Ed è avvenuto. Dopo che ha messo per iscritto tutto questo, non gli sarebbe passato nemmeno per l'anticamera del cervello che tutto questo avrebbe fatto il giro del pianeta. Ed è avvenuto. Quando tutto questo poi è passato all'indice, cioè, tutto sembrava perso, tutto sembrava bloccato. Per 40-50 anni tutto è rimasto in Vaticano e adesso è tutto fuori. Cioè, non c'è niente da fare. Quando un'opera è divina, quell'opera non si può fermare, non si può arrestare. Se è stabilito che verrà sulla terra il regno della divina volontà, cioè questa era di pace, questa era di amore, dove veramente il male sarà bandito, questa cosa avverrà, possiamo stare certi, è soltanto questione di tempo. E il nostro compito è quello di affrettare che questo parto di Gesù diventi grande, cresca il prima possibile, oppure con molta calma. Bene, carissimi, adesso passiamo però ad un altro tema. Questo tema è il tema della felicità. Perché quando si sta sulle ginocchia del Padre, come si sta sulle ginocchia del Padre? Si sta benissimo. Io poco fa, ho fatto qualche sporadico colloquio dei 7-8 minuti che più di tanto non riesco a fare. E come dire, mi gironzolava tra le gambe un adorabile gattino. Che è vero che la mia talare, insomma, è da buttare, però non la vorrei proprio buttare prima del tempo, tant'è che sto gattino con le unghie si voleva arrampicare. Senti, prima che mi buchi tutta la talare ti prendo io in braccio, così facciamo prima. Me lo sono preso in braccio e me lo sono messo sulle ginocchia. Non vi dico, le fusa, sembrava un motorino acceso che mi tremava tra le mani. Cioè, dico io, ma guarda un po', e là tu fai atti nella divina volontà, nel senso che io tenevo tra le braccia un atto di divina volontà. Era la divina volontà che stava facendo le fusa tra le mie braccia e che mi stava dicendo continuamente: sono contento, ti amo. E come dire, se io vedevo un gatto e dicevo: ma quanto è bello sto gattino, ma che bene, che caruccio, piccolino, vieni qua. Che cosa facevo? Facevo un atto umano. Però quando si vive nella divina volontà si è diventate talmente pazzi che tu non vedi mai più un gatto, ma vedi divina volontà in tutte le cose. Una divina volontà che ha il nome di gatto, ma è un atto di divina volontà. Quindi era la divina volontà che ti voleva saltare addosso, che voleva sentire il tuo abbraccio, che ti voleva far sentire quanto è bello stare attaccati l'uno all'altro. Allora sapete che faccio? Io questo atto di divina volontà lo faccio mio. Cioè quella tenerezza, quella dolcezza. Usando i miei esempi, adesso sto mettendo la quinta nella vita della divina volontà, però vedo che mi seguite, quando si parla con gli esempi mi seguite, no? Io in quell'atto di divina volontà che si chiama gatto trovo tante sfaccettature della divina volontà, perché la divina volontà è morbida, è coccolosa la divina volontà. La divina volontà è piccola, è tenera, è mansueta. Allora tutta questa tenerezza, tutta questa mansuetudine, tutti questi bei peli della divina volontà, no? Io li faccio miei, me ne approprio, perché questa tenerezza, questa dolcezza entri dentro di me, perché stando nella divina volontà io posso prendere tutto. Insomma, ci sono state delle effusioni amorose con la divina volontà che non vi posso raccontare, insomma, no? Semplicemente tenendo un gattino tra le braccia che mi tremava tutto, diffusa, fino a che è arrivata Stefania e ha detto: riportiamo ordine, perché giustamente dice ma qua è un confessionale o che cos'è? E si è preso il gattino. Ora, per dirvi come si sta sulle ginocchia del padre, si sta come un gattino sulle ginocchia di un sacerdote, di una persona normalissima. Si sta felici. Ma che vuoi dirci? Che quando si vive nella divina volontà non si sperimenta più il dolore, le mortificazioni, le amarezze della vita? Gesù ha sofferto? Sì. Ma Gesù, quelle sofferenze gli hanno tolto la pace, la felicità? No. E ma come? Il dolore è ciò che toglie la felicità, perché il dolore è uguale infelicità. Queste le tante equazioni che gli uomini si sono costruiti e che sono falsi. Perché siccome io sono chiamato alla felicità, ma sto soffrendo terribilmente su un letto perché sono paralizzato da tanti anni, allora siccome sono chiamato alla felicità e il dolore significa infelicità, per eliminare questo dolore e quindi lo stato della mia infelicità, devo eliminare la mia vita. E quindi portatemi in Svizzera, perché siccome sono chiamato alla felicità, questo è infelicità, allora ho il diritto di togliermi la vita. Cioè, capite? Le equazioni distorte. E poi, siccome io ho bisogno di far cambiare la testa a tutti gli italiani, e questo è possibile se faccio cambiare la testa ai politici e quindi far cambiare le leggi, sai che faccio? Metto nelle condizioni l'ordinamento giuridico statale di andare in crisi, di andare in tilt. Devi impazzire, perché sai, fare del bene ad una persona accontentandola nelle sue voglie, e questo non può essere punito con 30 anni di galera perché l'assistenza al suicidio, incitazione al suicidio e tutto quanto. E allora, insomma, fra poche ore qualcuno dovrà pure prendere qualche decisione. Preghiamo. Preghiamo. Bene, ci siamo capiti come le equazioni umane non coincidono sempre con le equazioni divine. Ma qua mi dovete dire voi, sono le equazioni divine che si devono sforzare per adeguarsi alle equazioni umane? O sono piuttosto i ragionamenti umani, i calcoli umani, i modi di vedere umani che si devono sforzare di più, assomigliare di più a quelli divini, se vogliono funzionare bene? Perché se poi non vogliono funzionare bene, continuano ad andare a ruota libera, e poi arriveremo a un punto in cui si dirà: mo basta. E questo mo basta lo dirà nostro Signore. Qui dirà: bene, hai toccato il fondo. Hai toccato il fondo. Adesso ci penso io a rialzare la china. Volume 23, 6 dicembre 1927. Dice Luisa: continuo il mio abbandono nel fiat divino, ed essendo totalmente priva del mio sommo bene Gesù, sentivo tale amarezza e dolore da non saperlo esprimere. Per i nostri cari e stimati fratelli neofiti, scusate, ma sapete che significa la parola neofita? Nuovi novelli, ecco, matricole. No, matricole è brutta, no? Gli studenti universitari, no? I neofiti di per sé sono coloro che sono stati appena battezzati, quindi sono i novelli cristiani, però sono stati già battezzati. Quindi se voi siete qui, siete neofiti, non siete catecumeni. Allora, dico ai novelli neofiti, insomma, queste esperienze di vicinanza che Gesù che Luisa aveva con Gesù le davano grande soddisfazione, insomma, le sue più grandi consolazioni erano queste. Però il problema è che quando il Signore si dona tanto, nella misura in cui si priva tanto, i dolori sono tanti. Quindi, diciamo, le privazioni di cui parla Luisa sono i momenti in cui Gesù non si faceva vedere, non le parlava, non la incontrava, e Luisa provava un grande dolore, una tale amarezza da non poterlo esprimere. Questo ha detto fino adesso, giusto per inquadrare il tema. Però, dice Luisa, insieme a questo dolore, nel medesimo tempo sentivo pace imperturbabile e la felicità della luce del supremo volere. Ah, insieme c'era il dolore e la felicità. C'era il dolore di una privazione, ma la felicità di una presenza, cioè della divina volontà in lei che mai le può essere tolta. Onde pensavo tra me, che cambiamento nella povera anima mia! Prima, se il benedetto Gesù per poco, anche per ore, mi privava di lui, io smaniavo, deliravo, piangevo, mi sentivo la più infelice delle creature. Sta parlando di quando lei era anche neofita, diciamo, era ai primi passi della divina volontà, cioè quando questa luce divina aveva incominciato a crearsi un varco dentro di lei, a illuminarla, a essere presente. Però, come dire, lei era ancora piccina nella vita, nella divina volontà, per cui il dolore della privazione di Gesù si tramutava inevitabilmente in infelicità, in tristezza, e quindi si lamentava, piangeva, si disperava, Gesù, perché non vieni, eccetera. Ma qua siamo a volume 23. Siamo nel 1927. Luisa smetterà di scrivere nel 1938. Qui siamo nella maturità della vita della divina volontà. Quindi quando si cresce in questa vita avvengono queste cose sconvolgenti, che con il dolore può sussistere la felicità, che è figlia della divina volontà, è la conferma della presenza della divina volontà in noi. E quindi Luisa si sta meravigliando. Dice, una volta piangevo, mi disperavo, ora tutto al contrario. Sono priva del mio amato Gesù non per ore, ma per giorni. E sebbene sento un dolore intenso, penetrante fin nelle midolla delle ossa, e non può che non essere così, perché quando si ha la visione del paradiso e poi tu vieni catapultato sulla terra, quando vedi Gesù e poi non lo vedi più, si vive in questo dolore profondissimo, no? Adesso non smanio, senza delirio, senza poter piangere, come se non avessi più lacrime. Ma che cosa sta succedendo dentro di me? Pensare d'essere felice senza Gesù. Ma che sono queste cose? Mi sento morire, dice Luisa. Ma la mia felicità non viene toccata. Mi sento che la felicità lascia libero il dolore. E il dolore lascia libera la felicità. Ognuno di essi fanno il loro corso, la loro via, tengono il loro posto, ma non si mischiano insieme. Ah, Gesù, Gesù, come non mi aiuti, non hai pietà di me, come non corri, non voli a colei alla tua piccola figlia che tanto dicevi d'amare. Ma mentre sfogavo il mio dolore, appena ha fatto un moto nel mio interno, mi ha detto. Allora, prima che parla Gesù, volevo chiedervi, tutto chiaro questo processo che è avvenuto in Luisa? Bene, ascoltiamo. Che dice Gesù? Figlia del mio volere, perché vuoi turbare la tua pace, la tua felicità? Sappi che dove regna la mia volontà, sottolineo la parola regnare, far vivere la divina volontà dentro di noi significa che il comandante, chi tiene lo scettro, chi tiene il volante, chi tiene tutto sotto controllo è lei. E perché questo avvenga, tu gliela devi far regnare. Perché se tu non la fai regnare, lei non regna. Allora, sappi che dove regna la mia volontà, essa, qual nobile regina divina, possiede, pensate, la divina volontà come una gran signora, una grande regina imperatrice, possiede gioie immense e felicità senza fine. Il dolore, le lacrime, le amarezze, tutte cose che noi purtroppo facciamo esperienza e di cui cerchiamo sempre di trovare sollievo, tante volte andando a bere a cisterne marce o seguendo piccole lucciole pensando che fossero chissà che cose, in realtà sono piccoli insetti. Tutte queste cose, il dolore, le lacrime, le amarezze, sono nate nel tempo, sono tutti parti. Vi ho letto prima l'esempio del parto della divina volontà. No, il dolore è parto della volontà umana. Non sono nati nell'eternità, non sono parti suoi, sono limitati e finiti, perciò non hanno potere di entrare menomamente nel pelago delle felicità del mio volere divino. Per cui sono cose di terra, sono nate nella terra e non possono nemmeno scalfire i possedimenti celesti, le proprietà di questa sovrana regina che si chiama Divina Volontà, e le sue proprietà sono tutte gioie, felicità, inestimabili, irraggiungibili, eccetera, eccetera. Questo sta dicendo Gesù, detto semplice, semplice. Questo è il modo divino. In questo stato si trovò la regina del cielo, cioè la Madonna, di cui si dice negli scritti che anche quando stava ai piedi della croce, partecipando alla redenzione del genere umano come corredentrice, soffrendo le pene inaudite del suo stesso figlio, la Madonna non ha perso la felicità, non ha perso la pace. E perché? Perché la Madonna non è uscita un attimo dall'abbraccio sponsale con la Divina Volontà. La Divina Volontà è stata sempre la regina nella regina, la sovrana nella sovrana, e la Madonna è regina, è sovrana, perché ha fatto regnare e sovraneggiare qualcun altro in lei. Questa è la grandezza di Maria. La grandezza di Maria è la sua piccolezza. La grandezza di Maria è quella di essere stata il trono sul quale ha voluto che sedesse la Divina Volontà. Quindi, ritornando al testo, in questo stato si trovò la regina del cielo, la mia stessa umanità, tanto che tutti i nostri dolori, e furono troppi, e di tutte le specie, punto esclamativo, come a dire, basta a lamentarti, ho preso questo coso in mano, quasi a lanciarvelo, basta a lamentarti che tu stai soffrendo e non esiste mai nessuno sulla terra che ha sofferto come te, che i tuoi dolori ormai sono, che le umiliazioni ricevute non l'ha mai ricevuto nessuno, che le prove che stai vivendo, basta, pensa a Gesù, pensa alla regina dei dolori, che la Chiesa pochi giorni fa ci ha fatto celebrare uno dopo l'altro, 14 e 15 settembre. Basta. Questi sono tutti atti di umana volontà, tradotti in maniera semplice. Superbia, orgoglio, presunzione, prepotenza, arroganza allo stato puro. Perché quando tu dici non c'è nessuno più di me, nel bene e nel male, non c'è nessuno che soffre più di me. Ma chi sei tu in confronto a Gesù? Ecco perché Gesù mette questa incidentale con il punto esclamativo. E tutti i nostri dolori, e furono troppi e di tutte le specie, non potettero scemare né penetrare nel colmo delle nostre interminabili gioie e felicità. Sicché prima le tue smanie, prima vuol dire i primi anni, quando il dolore ti toglieva la pace, ti toglieva la gioia, no? Pensiamo a noi, no? Quando le prove, i dolori ci hanno toccato intimamente, non necessariamente nel corpo, anche nel corpo, ma a volte quando ci toccano nell'anima sono più dolorosi.
ce l'hanno tolta la felicità, ce l'hanno tolta la pace, quantomeno ce l'hanno tolta per un istante. A Gesù e a Maria nemmeno per un istante. Ecco, allora Gesù gli sta spiegando, quando il dolore ti toglieva la felicità, un po' di tempo fa, prima le tue smanie, le tue lacrime e disturbi, quando per poco non mi vedevi, erano residui della tua volontà umana. Chi ha partecipato ad altri ritiri in cui abbiamo molto insistito sul riconoscere la volontà umana in atto, scoprire dove si nasconde la volontà umana, in modo tale che quando tu vedi la volontà umana all'opera, tu dici, ah no, è qua che io la devo mettere da parte, è qua che devo chiamare la divina a operare. Allora, un modo concreto per vedere dove sta la volontà umana è proprio questa. Quando io incomincio a perdere la serenità, la pace interiore, perché è successo qualcosa? Vuol dire che tu stai ancora lavorando di te, di tuo io. Gesù dice, la mia volontà invece non ammette queste debolezze. E siccome essa per natura non le possiede, dove regna la mia volontà, come regina domina il dolore, lo fa correre. Questa è un'espressione anche meridionale. Dalle nostre parti, ti faccio correre davanti, cioè io ti vengo dietro e tu corri davanti a me, capito? Fila! Significa, ti faccio prendere un bello spavento e tu cammini a gambe levate, scappi via lontano da me. La divina volontà, il dolore, le amarezze, le agitazioni, le fa correre, le fa scappare via, se regna in noi. Ma non ammette che entri nella sua felicità con cui ha riempita la sua creatura. Col regnare in lei, il dolore non troverebbe posto dove mettersi nel mare interminabile della felicità della mia adorabile volontà. Non vuoi tu forse che essa regni in te? Che ti impensierisci del mutamento che senti nell'anima tua? La mia volontà divina ha la sua vita, e quando l'anima apre le porte della sua volontà per farla entrare e dominare, essa entra nell'anima e svolge la sua vita in lei tutta divina. E qual regina che è, forma in essa la sua vita di luce, di pace, di santità, di felicità. E la creatura sente come sue proprietà tutti i beni suoi. E se sente il dolore, lo sente in modo divino, che non le porta nessun danno a tutto ciò che la mia volontà divina le ha comunicato. Stop. Fermiamoci un momento, se no facciamo indigestione. E queste cose vanno veramente ruminate, digerite bene. Cerchiamo di interiorizzarle. Le voglio interiorizzare io per me e insieme a ciascuno di voi. Vedete, qui, come abbiamo insistito già altre volte, non si tratta di essere bravi. Ma come sei brava! Come fai tu a sopportare il dolore di aver perso tuo figlio giovane? Come fai tu ad accettare il fatto che ti hanno tolto tutte le proprietà mandandoti davanti ad un giudice con testimoni falsi? Come fai tu a essere così felice nonostante tutto quello che avviene intorno a te? Cioè, non si tratta di essere bravi. La felicità non proviene dalla volontà umana. Dalla volontà umana staccata dalla divina può provenire soltanto del male. E se qualche bene c'è, è un bene leggero, un bene fugace, un bene filantropico, antropologico, quello che volete voi. Allora, se di bravura ci deve essere, la nostra bravura sta nel diventare degli incoscienti.
Perché chi è l'incosciente? L'incosciente è colui che lascia le chiavi della porta di casa davanti, proprio nella fessura della porta di chiave.
Cioè,
siamo noi meridionali che ancora in alcuni borghi del sud Italia lasciamo la chiave di casa, ma da quello che ho visto quest'estate, non soltanto in Meridione, anche da qualche altra parte del nord Italia lasciano la chiave dietro nell'uscio della porta di casa. Perché? Perché si vuole quasi che qualcun altro entri. 50 anni fa, se non si trovava la chiave vicino alla porta, era un'offesa. Dice, questo qua sta chiuso in casa, non vuole che entri nessuno. Invece quando c'era la chiave della porta dentro la fessura della chiave, no? della porta, era quasi come dire, sei benvenuto, guarda che se vuoi venire puoi entrare, insomma, perché la chiave sta là, basta che la giri, non è che c'è bisogno che bussi. Per carità, bussi perché è buona educazione, però magari io ti dico, entra, la chiave sta lì, basta che la giri, puoi entrare. No, cioè, tutta questa benevolenza nei confronti di qualcun altro che ti viene a trovare. Era tutto un altro contesto, io provengo dalla Basilicata, ormai quello che una volta qualcuno ha chiamato la vergogna d'Italia, che è Matera, adesso Matera è diventata la capitale d'Europa, della cultura, no? Però se vi fate un giro nei Sassi di Matera, capite anche il contesto familiare in cui si viveva. C'era una piccola piazzola, diciamo così, non posso chiamarlo nemmeno larghetto, proprio una piccola piazzola di 4-5 metri quadri, e lì c'erano varie porte di varie case, per usare un eufemismo, insomma, no? Di cantine, di grotte, di case, i Sassi di Matera. E perché lì c'era una famiglia, lì c'era un'altra famiglia, lì c'era un'altra famiglia, lì c'era un'altra famiglia. E tutte queste famiglie erano tra loro tutte imparentate. E anche se erano tante singole famiglie, uno entrava in un'altra famiglia, ma come se fosse la sua stessa famiglia. Erano dei piccoli gruppi familiari. Per cui c'era questa intercomunicazione familiare. Allora, se bravi vogliamo essere, dobbiamo essere incoscienti con la Divina Volontà, perché in questo nostro tempo in cui la chiave dalla porta è stata tolta, adesso uso metafore per parlarvi della verità intima, non soltanto è stata chiusa, ne è stata tolta la chiave, ma è stata data una mandata dal lato interno, e poi abbiamo messo le porte antiscasso con i ferri a destra, sopra e sotto. E poi abbiamo messo anche le inferriate alle finestre, perché purtroppo sembra che i ladri entrano più dalle finestre che dalle porte, insomma, no? Perché si vive in questo mondo di terrore, che ti vengono a trovare in casa non per portarti un saluto, non per portarti un po' di consolazione, di compagnia, ma per derubarti. Tutta questa cultura della delinquenza, dalle quali purtroppo ci dobbiamo guardare, quindi non sto dicendo che non dobbiamo mettere l'inferriata alle nostre porte, ma per la nostra anima, con Dio, non si può agire così. Non ci possiamo lasciarci condizionare da questa cultura dell'ermeneuticismo, del chiuso in maniera ermeneutica, ermetica, l'ermeneutica è un'altra cosa, in maniera sigillata, come delle sardine in scatola, per cui io mi apro quando ho bisogno, quando ho necessità allora apro la porta di casa, ma quando non ho necessità io non voglio vedere e conoscere nessuno. La vita nella Divina Volontà invece è una vita sempre in compagnia con qualcun altro, sempre con la porta aperta, sempre nel dire a qualcun altro, vieni, entra, ti supplico, non ti lascio soltanto la chiave vicino alla porta, te la lascio spalancata la porta. Allora Gesù ci sta dicendo proprio questo: quando l'anima apre le porte della sua volontà, ed è faticoso, guardate, dire alla nostra volontà umana, mettiti un attimino da parte, fai spazio ad un'altra volontà, pensa con un'altra mente, desidera con altri desideri, lascia che qualcun altro ti invada. ti porti un'altra vita. Non è che sia proprio una cosa immediata. Allora, essa, la mia volontà, entra nell'anima, e quando questa principessa, questa sovrana signora, entra in casa nostra, cioè nella mia vita, nella mia anima, lei si porta con sé tutti questi forzieri, pieni di monete d'oro, pieni di ricchezze. E che cosa sono? Sono tutti i beni, tutti i possedimenti della divina volontà, cioè tutti i doni possibili, immaginabili, che l'uomo possa mai desiderare, sperare. In primis, la felicità. Quindi, in un certo senso, è come se questa felicità, nel momento in cui noi ci apriamo alla divina volontà, ci viene trapiantata, magari goccia dopo goccia, ora lo vedremo bene come avviene tutto questo, ma poi cresce. Avete visto Luisa? Luisa non è che di colpo ha visto il dolore che se ne stava al posto suo e non andava ad intaccare la felicità. No, questa cosa l'ha visto dopo decenni. Però Luisa, in questi decenni, che ha fatto? E mo lo vediamo. Perché il nostro obiettivo di questa meditazione è: come faccio io a far entrare la divina volontà nella mia vita e a farla regnare da sovrana, da signore, in modo tale che mi possa portare anche tutti i suoi beni, insomma, no? E adesso arriviamo a questo. Comunque, concludiamo all'inverso, perché Gesù ha sempre poi da dire: invece, per chi non le apre le porte per farla entrare e dominare, la vita di essa, cioè della divina volontà, resta sospesa nella creatura, inceppata, senza svolgimento. Cioè, noi dobbiamo essere il palcoscenico sul quale si svolge la vita della divina volontà. E quando invece noi diciamo la divina volontà: senti, dove stai? Nel camerino, ti stai facendo bella per venire a operare, a lavorare, a compiere atti sul palcoscenico? Mo ti incateno, ti chiudo lì dentro, perché sul palcoscenico della mia vita ci devo salire io. E le cose le devo fare io da solo, perché quando io faccio i monologhi, sono sicuro che la gente mi apprezza di più, le cose mi vengono meglio. Dio ci scampi dai monologhi, dall'operare da soli. Dio ci scampi. Succede per il mio fiat divino come potrebbe succedere per una creatura che vuol portare tutti i beni ad un'altra. E quest'altra, con ingratitudine orrenda, le lega i piedi, le mani, per non farla avvicinare, le chiude la bocca per non farla parlare, le venda gli occhi per non farsi guardare. In tal modo ridotta, come può la prima farle il bene che vorrebbe farle, se la seconda le lega i piedi per non farla avvicinare, le mani per non ricevere il bene che le porta, la bocca per non farle dire ciò che le porta, gli occhi per non farsi allettare dai suoi sguardi ed aprirle le porte? Qual dolore non sarebbe di questa portatrice di tanto bene, cioè della prima portatrice della divina volontà? Quale dolore non soffre la divina volontà nel vedersi legata mani e piedi da noi? E vedete, quanto più noi conosciamo della divina volontà, quanto più noi ci rendiamo conto, tanto più siamo responsabilizzati nel far regnare la divina volontà dentro di noi. Perché se una persona dovesse leggere anche tutti quanti gli scritti, anche più volte gli scritti, ma non fa atti nella divina volontà, non permette alla divina volontà di agire dentro di noi, non si mette alla ricerca di tutti gli atti della divina volontà per dargli il ricambio di amore, per prendere tutto e offrirli alla divina volontà perché scenda il regno, cioè se non svolge la vita, la divina volontà in essa, io penso che nel giorno del giudizio su di lei incombe un peso molto più grave. Mi diceva un carissimo amico qui presente, a commento, che poi è bello, insomma, no? Io sono contento quando, quando venite da me e mi dite: ah, Don Pierpa, vedi, c'è un altro brano in cui Luisa dice questo, proprio quello che abbiamo detto durante la meditazione. Benissimo, perché quando si accendono queste lampadine di collegamenti, vuol dire che stiamo veramente camminando nella divina volontà. Allora uno di voi prima, alla fine della meditazione, dice: c'è un brano in cui Gesù parla di questa monetina, no? Di valore che viene dato e uno non lo apprezza. Ce ne sono diversi di questi brani. Ce ne sono diversi di questi brani. C'è un altro brano, dice come quando un ricco proprietario dà una banconota di 1.000 lire ad un ragazzino. 1.000 lire del 1910, Quel ragazzino non sa manco che cos'è, un pezzo di carta così. E quindi che fa? Lo prende, lo straccio, lo bussi, si soffia il naso. Ma se tu sai il valore, se di quella moneta tu sai il valore, se quel diamante tu sai il valore, ne capisci, hai acquisito la conoscenza, quella 1.000 lire che sarebbe adesso una banconota che manco esiste, forse una banconota da 5.000 euro, 10.000 euro, eccetera, tu non la tratti così. Tu non la tratti così. Ma la fai fruttare, la parabola dei talenti, la fai fruttare. Cioè se tu entri in contatto con queste verità e non le fai fruttare, ma qua altro che ti scavi, cioè è una cosa brutta, brutta per te, stolti, questa è la stoltezza. Allora, andiamo avanti perché adesso e la pars construens, la parte bella, quella che adesso ascolteremo. Perché è svelare finalmente questo segreto di come si fa fare crescere la divina volontà in noi, quindi la felicità in noi. In questo stato, quindi legata mani e piedi, la divina volontà, ferma, immobile, in questo stato viene messa la mia volontà da parte delle creature. Quando non aprono le porte della loro volontà per farle svolgere la sua vita. Perché vedete, quando è qualcun altro che vuole svolgere la sua vita dentro di me, cioè come dire, naturalmente le preoccupazioni, gli affanni, piano piano si mettono da parte, perché tu sai che c'è qualcun altro che sta pensando e si sta occupando, sta progettando e sta cercando. Io sto usando soltanto verbi, poi ci mettete voi i complementi a tutti questi eventi. È qualcun altro che lo sta facendo per te. Però tu ci credi, e ci credi talmente tanto che tu cerchi sempre di più di fare un passo indietro e di dire: ma pensaci un po' più tu, fai un po' più tu, agisci un po' tu, organizzati un po' tu, un po' meno io, un po' più tu. Invece noi facciamo tutto il contrario, no? Un po' più io, meno tu, fammi fare a me, perché se le fai tu, signore, le cose sono uguali, capite, no? Allora, in questo stato viene messa la mia volontà da parte della creatura. Qual dolore, figlia mia, qual dolore. Bene, allora, finale. Dopo di ciò seguivo a pensare alla divina volontà, portatrice di tanto bene, così ricca, che vuole donare tutto, vuole largheggiare tutto questo bene e gli uomini non lo vogliono. E queste sono parole che ho aggiunto io, mi scusate, ogni tanto faccio. Ed il mio dolce Gesù ha soggiunto: figlia mia, è tanto l'amore verso chi fa regnare e dominare il mio fiat divino, che ad ogni atto che lei fa in essa, questo è il segreto, ad ogni atto che lei fa in esso, la divinità, la divina volontà, cede un diritto divino all'anima. Diritto nel senso classico del termine, nel senso tomistico, perché adesso il diritto, cioè, mi sono trovato con un sacerdote e gli ho detto: guarda, io studio diritto canonico, un altro po' si strappava i capelli. Come fai a studiare queste cose così brutte? Dice: come faccio a studiare cose brutte? Non sono cose brutte, il diritto non è una cosa brutta, no? Perché è considerata una cosa brutta in ambito cattolico il diritto, perché? Perché il diritto è inteso non in termini reali, realistici, cioè per quello che è il diritto, ma per quello che la cultura odierna ci fa intendere. non so, quando ci sono le campagne elettorali per le elezioni, da tutte le parti nelle città trovate scritto più diritti per tutti, i diritti negati e dare diritti a tutti, concedere... Cioè, ma questi non sono diritti. Questi sono più capricci a tutti, è un'altra cosa. Accontentiamo tutti i desideri. Perché il diritto è un'altra cosa. Il diritto è il bene giusto. Il bene giusto. Se non è un bene giusto, ma è una fantasia, è un capriccio, è un desiderio, è un modo per accontentare le mie voglie, quello non è un diritto, quello è un capriccio. Invece il diritto è una cosa buona, è una cosa giusta. Allora quando Gesù parla di diritto, cioè chi compie atti nella divina volontà, la divina volontà le dà il diritto della felicità. Cioè, le dà il possedimento della felicità, il bene della felicità. Quindi non gli dà il diritto come possibilità. Io ho il diritto di essere felice, cioè io ho la possibilità di essere felice. Non il diritto inteso come possibilità, non il diritto inteso come desiderio, ma il diritto inteso come bene. Io ti do la casa, io ti do la macchina, te la do. Te la regalo, è tuo. Quindi, ritornando al testo, ad ogni atto che l'anima fa nella divina volontà, la divinità cede un diritto divino all'anima, cioè un diritto di santità, cioè un pezzo di santità divino viene messo dentro l'anima, è tuo, e l'anima può dire è mio. Cede un diritto di santità, un diritto di luce, parla tantissimo della luce, un diritto di grazia. Come si fa ad acquisire la grazia? Attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera. Qui abbiamo una via straordinaria per acquistare la grazia, atti nella divina volontà. Gli viene dato un diritto di felicità. E con questi diritti vincola l'anima. E la vincola l'anima vuol dire che attacca l'anima, la lega a questi diritti e la rende posseditrice dei beni divini. Quindi non è che glieli dai in prestito. Gesù, mi dammi un po' di tranquillità, però mangia la faccia e chiù. Fammi stare un po' tranquillo. Va bene, ti fa stare un po' tranquillo. Ah, che bello, oggi mi sento un po' tranquillo. E mo mi do la pazza gioia. E poi il Signore te la toglie un'altra volta la felicità. Perché? Perché ti sei data la pazza gioia. Insomma, cioè, dico, ti ha fatto una grazia il Signore. Ricambia questa grazia. Non ti rimettere sulla strada sbagliata, no? Si vive così. Si vive così. Poi magari apriamo un po' di conversazione. Concludo. Cioè, capite? Si vive così. Chiedendo qualcosina per poco, in prestito. No! Qua si tratta di diventare posseditori della felicità. Sapete che significa? Che se Dio mi dà un recinto di difesa contro tutte le forze del male, quel recinto è mio e io la smetterò di vivere sempre con la paura che mi facciano del male. E questo recinto di difesa dalle forze del male si chiama la divina volontà, che se io la faccio entrare, regnare, dominare dentro di me, ma il demonio se ne va via a gambe levate. Cioè, proprio che dice, ma io è inutile che ci provo. Sì, ci proverà ancora quando l'anima è ancora ai primi passi, è ancora vacillante, per renderla più forte, tutto quanto, però arrivato a un certo punto poi dice basta, finito, e poi vediamo se diciamo qualcosina insieme. Poi domani mattina abbiamo, dopo una breve meditazione, un ampio spazio per la condivisione, domani avremo quasi un'ora per dialogare tra di noi. Concludo perché incombe l'adorazione. Però scusatemi se mi dilungo, questo è centrale, questo punto. Compiendo atti, quanti più atti compiamo nella divina volontà, e ne abbiamo fatti qualche esempio, poi ci sono altre categorie di atti nella divina volontà, tanto più la divina volontà mi dà le proprietà sue, questa felicità, questa santità, questa luce, me la dà, come mia, come, perché io sono posseditrice. Sicché ogni atto in più fatto nel mio volere divino, dice Gesù, è una firma che viene eseguita dal tuo creatore, come se ti facesse scrittura che ti rende padrona della sua felicità, della sua luce, della sua santità, della sua grazia. Tu compi un atto, Dio ti dice: un pezzo della mia felicità eterna è tua, è tuo, è tuo, è tuo. E allora che significa? Che tu atto dopo atto cresci, cresci, ti arricchisci, non sai più dove metterle queste cose, ma non ti preoccupare che la tua anima è infinita, è un raggio di Dio, quindi puoi mettere tutto. Succede come quando un ricco, dice Gesù, ama una povera, la quale non esce mai dalla sua casa, e se esce solo per visitare le proprietà del suo padrone, per portare a suo padrone i frutti dei suoi poteri, per rendere felice il suo padrone dei suoi stessi beni, perché lei è povera, che deve fare? No, il padrone è ricco, lei lavora, però deve dare tutto quanto al padrone. Il ricco guarda la povera, è arrivato a un certo punto che fa? Si invaghisce di lei, la vede felice in casa sua, ma per essere sicuro della felicità di costei, fa pubblica scrittura dei beni suoi alla povera, che gli ha ferito il cuore, che sta sempre in casa sua e se ne serve dei suoi stessi beni per rendere felice il suo amato padrone. Tale è per chi vive nella nostra volontà divina, vive in casa nostra, se ne serve dei beni nostri per glorificarci e felicitarci. Altro che tenere la chiave nell'uscio della porta e chiedere alla divina volontà di entrare in casa nostra. Qua è ancora oltre. Qua si tratta di uscire da casa nostra e di entrare nella casa della divina volontà e vivere in compagnia di questi atti e usando questi atti di divina volontà, che è tutto il creato, gli atti della redenzione, ma di questo ne parleremo nei prossimi ritiri, se Dio vorrà. Con questi atti io rendo felice colui che mi rende felice. Ah, vabbè, boh, dobbiamo chiudere. Quindi la sua disparità tra lei e noi ci farebbe pena, perché se io la tengo in casa mia e lei rimane una povera cenciosa che non ha niente, che è soltanto lì a fare la serva della gleba, ma io come faccio a essere felice? La mia felicità è renderla felice, ma se la voglio rendere felice la devo rendere simile a me, ricca come me, proprietaria delle mie stesse proprietà. Queste sono cose che aggiungo io per spiegarvi, ma Gesù dice: la sua disparità tra lei e noi ci farebbe pena, ci peserebbe sul nostro cuore paterno, ma siccome nel nostro voler divino non ci possono entrare pene e infelicità, la facciamo da magnanimo. Ad ogni suo atto che compie in noi, cioè che vive dentro di me, che desidera, che testimonia, che mi vuole, ad ogni suo atto mettiamo firma, scritturando i nostri beni, per renderla felice e ricca della nostra stessa felicità. Perciò, l'ultima frase, ti ripeto spesso, Gesù ripete a noi, sii attenta, figlia mia, sii attento, figlio mio, che qua vedo tanti uomini, che bello, sii attenta, figlia mia, non ti far sfuggire nulla, perché ogni tuo atto in esso sono firme che corrono e firme divine con cui viene assicurato che la divina volontà è tua e tu sei in essa. I vincoli divini non vengono mai meno, sono vincoli eterni. E io aggiungo, perché Gesù ha finito, e ogni atto che tu invece ti fai sfuggire sono diritti, proprietà, gioie, felicità, grazie di cui tu ti privi. Siano lodati Gesù e Maria.